dal 2011 al 2012. La situazione quindi è drammatica, qualcuno ne parla qua e là, ma non ci pare che coloro che hanno in mano appunto le chiavi delle carceri abbiano consapevolezza di ciò che sta succedendo. La tensione è molto alta nelle carceri, prima della fine dell'anno si sono verificate due inizi di rivolte del carcere di Ancona in quello di Parma, ma le tensioni sono tante. Bisogna fare in modo che queste tensioni appunto trovino un percorso di conflittuale per raggiungere degli obiettivi seri, utili per chi sta dentro, e che appunto su questo sarà un po' il discorso che dovremo affrontare da qui ai prossimi mesi, insomma giorni, mesi, settimane, per fare in modo che questa rabbia che c'è, questa tensione che c'è fuori, in parte anche quel tot di solidarietà che si registra fuori, diventi un cuneo in grado di rompere la quiescenza, il silenzio agghiacciante che c'è tra appunto, le classi dirigenti di questo paese, quindi ottenere cominciare a sgretolare. Oggi chiaramente un obiettivo che è sulla bocca di tutti i detenuti e le detenute è quello dell'amnistia, perché al di là delle chiacchiere, noi tutti lo sappiamo, si sa sul piano teorico, ne sappiamo mille più del diavolo, che l'amnistia, l'indulto non risolvono il problema, i problemi vanno risolti strutturalmente. Tuttavia, quando si raggiunge un livello tale di degrado, di sofferenza e di morte, bisogna immediatamente aprire le celle e far uscire il più possibile le persone. Quindi l'unica cosa è un provento d'amnistia o d'indulto. Dopodiché si affronterà il problema, chiaramente modificando qua, modificando là, e chiaramente cercando di fare in modo che il carcere diventi sempre meno un contenitore di corpi di uomini e donne. Adesso, nell'immediato, in questo inizio del 2012, stante il livello di degrado, di crimine che questo Stato, questo governo, il Parlamento, cioè tutte le istituzioni, questo crimine che perpetrano contro le persone, è veramente un crimine contro l'umanità, di cui sono responsabili abbastanza tutti, non è che c'è qualcuno che si salvi, per cui dal Parlamento in su, governi prima, dopo, tutti i governi degli ultimi 10 anni sono responsabili. Ovviamente i ministri non ne parliamo, i parlamentari altrettanto, quindi non è che se... di questo parleremo, intanto però diamo un quadro alla situazione. Allora vediamo intanto questa settimana di morte, dove essere di auguri, di saluti, qualcuno pure, noi abbiamo cercato per quanto era la nostra possibilità, insomma, di fare in modo che anche cioè anche in posti lugubri come le carceri, dove tuttavia la vita continua, appunto le relazioni, pur nelle difficoltà, continuano, relazioni umane e quindi speranze, desideri, aspettative, e tuttavia è stata veramente, come dire, la mannaia della giustizia, che questa parola ormai è diventata sempre più dispregiativa in questo paese, nel silenzio agghiacciante dello squallore delle classi dirigenti di questo paese, ha fatto sì che gli ultimi 3-4 giorni a cavallo dell'anno hanno portato 4 morti. C'è un articolo il 3 gennaio, quindi di ieri, sul Manifesto, che parla proprio di queste morti. Me l'hanno ucciso, era malato, ma invece di curarlo lo imbottivano di sedativi e lo legavano. È un articolo di Eleonora Martini sul Manifesto di ieri. Ora spero solo che si individuino presto i responsabili di questa assurda morte. La moglie di Gregorio Durante, detenuto di 34 anni, morto in circostanze ancora da chiarire, l'ultimo giorno dell'anno, sia il 31, nel reparto infermeria del carcere di Trani, in Puglia. Ieri la procura aveva subito aperto un fascicolo, avrebbe già recapitato i primi avvisi di garanzia per omicidio colposo. Secondo l'associazione Antigone, infatti, tra i diversi indagati ci sarebbero uomini del personale sanitario in servizio nel penitenziario durante il periodo in cui è stato recluso l'uomo che poi è morto, il direttore dell'istituto e alcuni medici del reparto psichiatria, dove Durante era stato ricoverato e poi dimesso. Il detenuto, secondo i suoi familiari, sarebbe anche stato posto in regime di isolamento perché era stato accusato, e questa, pensate un po', questa è l'ironia del dramma, era stato accusato di aver simulato una malattia, talmente simulata che è morto. Quindi immaginate come, diciamo, che lungimiranza, che occhio clinico hanno questi signori medici. Ma in realtà, l'abbiamo ripetuto mille volte, chi conosce il carcere, perché c'è stato, il carcere si conosce purtroppo soltanto da dentro, standoci dentro. In realtà il sistema penitenziario interno alle carceri, quindi medici, infermieri, le guardie, i direttori, quando un detenuto o una detenuta urla, reclama che sta male, quindi chiede cure, al 99,9% loro, i dirigenti del carcere, pensano che stai fingendo, perché sono convinti che il detenuto appunto finga sempre e soltanto perché vuole attenuare la propria sofferenza, la propria condizione di detenzione. E quindi non è nuova questa cosa, è la normalità, quindi una normale morte, ecco. Ma continua l'articolo dell'onorevole Martini, ma il nuovo anno è cominciato anche con un'altra assurda morte, questa volta nell'OPG, ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia, è il manicomio criminale, quei 6 manicomi criminali di cui esistono ancora, le cui tracce sono visibili, con 1500 persone recluse. Dice Leonora Martini, ospedale psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia, dove vivono 310 internati e lavorano 220 persone tra agenti di polizia, operatori sanitari e amministrativi, eccetera eccetera. Michele Veronese, questo era, calabrese, 53 anni, semi-infermo di mente. Questo termine ovviamente è abbastanza vergognoso. Alcolista, gravemente malato da tempo, costretto ormai a far ricorso periodicamente alle bombole d'ossigeno, è stato trovato cadavere nella sua cella alle prime ore dell'alba di ieri. Dal 2009 non era più considerato socialmente pericoloso, ma ben 10 volte consecutive si era visto prorogare la misura di sicurezza perché non aveva più una casa dove tornare. La denuncia di Dario Stefano dell'Aquila, appunto dell'associazione Antigone, conferma al Manifesto lo stesso direttore dell'OPG, che accusa il direttore, no? È colpa dell'inefficienza dei servizi sociali e di una politica che non difende i più deboli. Così gli OPG, che vanno sicuramente superati, ossia aboliti sarebbe meglio il termine, comunque diventano la discarica della discarica, il posto dove si rinchiudono le persone malate difficili da gestire nel mondo esterno. Questo Rosania non aveva più una famiglia che lo accogliesse perché in carcere c'era finita appunto per un omicidio commesso, eccetera. Ricordate che non si dice mai quando si parla di detenute e delle detenute, non si dice mai il motivo, come il reato lo chiamano gli operatori della giustizia, che ti ha portato in carcere. In carcere c'è un detto, quanto mai saggio, che dice che la sentenza la si lascia in matricola o il mandato di cattura, secondo se sei condannato o in attesa di giudizio. Nel senso che non ha importanza il motivo per cui si finisce in carcere. Quando si critica il carcere, si critica il carcere in quanto tale, in quanto un luogo che reclude, distrugge, annienta le persone. Il motivo per cui le persone vengono portate in carcere è una cosa che a questo livello non interessa alcunché. E quindi non capisco perché i giornalisti continuano a ripetere, a fare questo stupido lo so perché in realtà il meccanismo con cui si vuole far accettare il carcere alla popolazione, alla gente, alle persone un po' stupide, scusate il termine, ma chi accetta il carcere non è molto intelligente, perché per esempio per i suicidi si dice sempre, i giornalisti dicono sì, è un peccato, è brutta cosa, Tizio però stava dentro per aver fatto questo e questo, come dire, probabilmente siccome aveva fatto una cosa brutta, il motivo del suicidio è da ricercare nella contrizione, pentimento, angoscia che ha avuto rispetto al male fatto e quindi si è tolto la vita. Non è assolutamente vero. Il problema, il motivo per cui le persone si suicidano in carcere non derivano da ciò che ha fatto, dal reato, diciamo così, dal motivo che l'hanno portato nei tribunali e poi in carcere, ma semplicemente dal fatto che stava in carcere, altrimenti morirebbero pure quelli fuori, no? Si suiciderebbero pure quelli fuori che hanno fatto tante cose e non, per mille motivi non vengono individuati, trovati o carcerati, e quelli non si suicidano. Allora qual è? Vedete, questa è una delle più grosse una truffa, è fraudolenta questa interpretazione, non è assolutamente vero. Però il fatto che i giornalisti lo dicano, il motivo per cui la gente va in carcere, porta a pensare che il motivo di un malessere, di una depressione, di un suicidio, di un tentato suicidio, di un atto di autolesionismo sia dovuto a una sorta di angoscia che è provocata dalla consapevolezza di aver fatto del male. Invece non è così, è il carcere in quanto tale, il chiudere una persona in una gabbia che porta l'eventuale depressione che poi porta al suicidio. Va bene, però ci dispiace che anche non ha nessun senso qui parlare nel raccontare questo fatto di cui ci sta tutta la critica rispetto al sistema penitenziario carcerario, a quello di questo carcere in particolare, alle inadempienze di questo e di quello. Difatti un procuratore generale ha spiccato avvisi di garanzia ai vari possibili responsabili. Ecco, che senso ha dire il motivo per cui questa persona era in carcere? Non ha importanza, poteva aver rubato una macchina o aver fatto una strage, non è quello il problema. Difatti muoiono sia gli uni che gli altri, quindi questa cosa dovrebbe far essere un po' più corretti quelli che riempiono le pagine dei giornali, che purtroppo non conoscono il carcere. E io capisco che non posso augurare a tutti i giornalisti di andare in galera per parlare di carcere, però dovrebbero in qualche modo informarsi e cercare di trovarne, diciamo, di capire l'essenza stessa di questo luogo spaventoso che si chiama galera. Comunque, il problema è, poi parla degli OPG, ovviamente l'articolo, gli OPG italiani che racchiudono, qui dice 1400 internati, in realtà sono 1500, almeno gli ultimi dati che porta Antigone mi porta 1500, sono persone malate che nella maggior parte dei casi arrivano in carcere per reati modesti, ma che essendo difficilmente gestibili in ambito sociosanitario ordinario finiscono per essere internati negli OPG. Allora, strutture che lo stesso Presidente della Repubblica Napolitano aveva definito una vergogna, gli OPG, tanti hanno definito una vergogna da superare. Questo è il punto. Nel frattempo, mentre scriveva questo articolo, appunto all'inizio dell'anno sono morte altre due persone, e quindi insomma, la realtà diventa spaventosa. Prendiamoci adesso uno stacco musicale e poi vedremo di tornare sull'argomento. Gone to
Is there something left here you gotta see? Or is it all a million miles from where you are? From where you are?
Ecco allora, dunque gli OPG, che sono gli ospedali psichiatrici giudiziari, che una volta venivano chiamati manicomi criminali, in realtà sono delle strutture che dipendono, strutture di internamento, non sono di reclusione. Attenzione, la parola è importante perché permette di capire la situazione di coloro che vengono gettati dentro. Dunque, sono strutture di internamento che dipendono dal Ministero della Giustizia. L'internamento che cos'è? È una misura di sicurezza, non è una reclusione, è una misura di sicurezza di tipo detentivo, prevista ovviamente dal nostro ordinamento giuridico. La differenza tra internamento e reclusione è che la reclusione ha un tempo, cioè una reclusione, la detenzione o la reclusione, che può essere appunto in carcere o anche nel proprio domicilio, detenzione domiciliare e così via, o in altro luogo, quello che sia, no? La detenzione è, o la reclusione hanno un tempo che può andare da un giorno fino all'ergastolo, purché non sia quello stativo, anche l'ergastolo scorre, o comunque se non è condannato anche a 30 anni, a 40 anni scorre il tempo, nel senso che ogni giorno che passa è un giorno di meno di carcerazione che potrei fare, a parte l'ergastolo, il discorso va fatto a parte, tutti gli altri condanne a tempo, possono essere 30, 40 anni eccetera, ogni giorno che passa è un giorno di reclusione che hai fatto e che quindi ne farai di meno, ti avvicini alla liberazione, prima o poi arriverà, tant'è vero che c'è la famosa immagine, no, del carcerato che, no, la sera va a dormire, prima andare a dormire, la vignetta più diffusa che rappresenta il carcere, fa in genere quella crocetta su un bastoncino, prima segna un bastoncino e poi ci fa una crocetta per dire un altro giorno è passato. L'internamento no, perché l'internamento non è una misura di reclusione o di detenzione, è una misura preventiva di sicurezza. Misura di sicurezza vuol dire che tu sei internato finché qualcuno, ossia un'autorità, decide che tu sei un problema di sicurezza, e finché non cessa questa sicurezza tu rimani là dentro. Che quindi non c'è un termine, non è che un giorno, quando passa un giorno, tu puoi dire è passato un giorno, quindi mi farò un giorno di meno. Non lo sai, non lo sa nessuno, lo sa soltanto un esperto, viene chiamato, termine quanto mai che controverso, cioè una persona che si ritiene, lui ritiene, i suoi superiori ritengono che sia un medico psichiatrico, e che decide che tu sei ancora pericoloso, oppure non lo sei più, ecco. Però il suo giudizio, essendo completamente campato per aria, non ha nessun elemento concreto, materiale, chiaramente appunto è suscettibile della variazione così. Passiamo ai dati. Allora, gli OPG sono 6 in tutta Italia: ad Aversa, a Napoli, Sant'Eframo, a Reggio Emilia, a Castiglione delle Stiviere, a Barcellona, Pozzo di Gotto e a Montelupo Fiorentino. A parte quello di Castiglione delle Stiviere, che è abbastanza aperto, diciamo, fatto sul modello un po' aperto, tutti gli altri sono veri e propri manicomi criminali, anche in condizioni pessime. E vi sono rinchiusi 1535 detenuti e detenute, e hanno di fronte a una capienza di 1322 posti, quindi anche qui c'è un sovraffollamento abbastanza forte. La stragrande maggioranza di queste persone, appunto su 1535, ben 1300, sono detenuti, sono internati, quindi non sono detenuti, sono persone internate, quindi né detenuti in attesa di giudizio e né condannati in via definitiva. L'internato appunto non deve scontare una pena relativa a un reato commesso. Qui 1300 non ci sono, sono internati non in base al fatto che hanno compiuto un reato per il quale sono stati condannati, ma semplicemente perché qualcuno li ha dichiarati socialmente pericolosi. un perito, un esperto, in genere un medico, basta, in realtà ci vogliono due firme per internare una persona in questo, un medico psichiatra, comunque un perito psichiatra, e poi la decisione viene controfirmata da un giudice. Allora, poi ve ne sono, oltre questi 1535, ve ne sono altri 484 di persone sempre ritenute così di pericolosità, di socialmente pericolosi, però che sono sparsi in case di lavoro, case di custodia o case di cura, quindi non sono ancora negli OPG, non sono usciti dagli OPG perché hanno una diminuita pericolosità. Ecco, l'internamento quindi è una misura di sicurezza che rimane attaccata alla persona finché appunto qualcuno non decide che è cessata questa pericolosità. Chi vi viene internato? Allora, più o meno le figure che sono rimaste lì dentro questo inferno dantesco, che sono gli OPG, sono gli internati che vengono prosciolti durante un processo, perché viene oppure anche in fase istruttoria, perché viene affermata la loro infermità mentale, cioè dei periti, una persona fa un qualunque fatto, un reato, no? Inizia il percorso, poi qualcuno stabilisce che questa persona è infermo di mente, a quel punto esce fuori dal percorso normale del procedimento penale, oppure anche non penale, anche amministrativo, e entra negli OPG in base all'articolo 89 del codice penale. I detenuti assegnati a casa di cura o custodia perché viene accertata appunto una pericolosità sociale. Questo può essere una persona fermata, che so, in un posto qualsiasi, in un'ora qualsiasi della giornata, per un motivo il più futile possibile, per esempio gli viene chiesto i documenti oppure vengono chieste le generalità, questa persona reagisce male oppure dice non mi ricordo come mi chiamo. Spesso è successo, ci sono casi riscontrati, basta questa semplice dichiarazione, diciamo, di non lucidità per essere definiti socialmente pericolosi, aggressivi, se uno manifesta un po' d'aggressività, e quindi si entra in questo percorso infernale degli OPG. Oppure persone sottoposte a misura di sicurezza provvisoria, che questa provvisorietà abbiamo visto può durare in eterno, oppure persone dichiarate minorati psichici, anche qui in base all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 230 del 2000 e anche in base al nuovo regolamento dell'ordinamento penitenziario sempre del 2000, perché i minorati psichici, cioè pure questa è una bella definizione, sono persone che appunto dovrebbero, vengono per esempio condannati per qualche violazione, no, della legge, poi però qualcuno afferma che sono minorati psichici, mentre invece di entrare in carcere entrano negli OPG e però mentre in carcere appunto in qualche modo la pena che avrebbero avuto sarebbe finita prima o poi, negli OPG non finisce mai. Poi abbiamo ancora quelli invece che vengono per essere sottoposti a una perizia psichiatrica, cioè delle persone di cui c'è il dubbio, che ne so, tra la difesa e l'accusa, perché uno ha fatto qualche cosa, la difesa e l'accusa bisticciano su questa persona se sia o non sia inferma di mente, lo si manda lì, il tribunale lo manda lì per essere sottoposto a perizia psichiatrica. Questa cosa, cioè, se tu entri dentro puoi essere la persona più sana di questo mondo, più perfetta di questo mondo, più lucida di questo mondo, se entri in quegli inferni è difficile che cominci, che diciamo che qualche giorno dopo vieni ritenuta lucida come quando ci sei entrato, e questo è un po' un dramma, cioè questa è la vergogna di questa situazione. Non è che gli ospedali psichiatrici sono il problema, non sono la soluzione della cosiddetta malattia mentale, così come i medici psichiatrici non sono la soluzione del disagio, ma sono il problema. E poi, poi abbiamo l'infermità psichica, l'infermità di mente, cioè tutte persone che vengono definite. Però abbiamo detto, a parte ciò che viene riscontrato in fase processuale o dibattimentale, no? A volte lo usavano pure, diciamo, le persone importanti, no? I signori, gli uomini di Stato, quei rarissimi casi che in Italia si contano sulla punta delle dita di una mano, in cui, che so, un ministro, un imprenditore famoso, importante, un ricco andava a finire per le piste, via, veniva incriminato per qualcosa da cui non poteva dire non sono stato, allora prima c'era questo, si faceva dichiarare da un medico compiacente infermo di mente, quindi non entrava nel circuito carcerario, veniva sospeso il dibattimento, perché appunto viene sospeso, però invece non andava nel manicomio criminale, ovviamente, essendo veniva inviato in una casa di cura, probabilmente di un amico suo, perché sono private molte case di cura, veniva mandato lì, dove appunto praticamente stava a modo suo. Anche alcuni, anticamente alcuni mafiosi venivano in cabina mafia, usavano questo stratagemma. Molte case di cura erano tenute da amici loro, amici degli amici, no? Tutto un circolo, e quindi entrava, invece andare in carcere, andare in casa di cura, dove praticamente usciva quando voleva, rientrava quando voleva, cioè praticamente evitava la galera. Però questo appunto soltanto per i super ricchi poteva essere un modo per scansare il carcere, per la maggior parte della gente invece è peggio. Però diciamo, a parte oltre il fatto dibattimentale, nel momento del dibattimento, dell'indagine, una persona può essere sottoposta, ritenuta appunto inferma di mente e quindi inviato in quel circuito infernale, ma spesso anche, ho detto, molti casi sono raccontati in numerose una letteratura enorme, cioè, no, di casi riscontrati in questi manicomi criminali, dove delle persone venivano fermate per strada, che so, in un'ora strana di notte per esempio, oppure perché qualche guardia li vedeva vagare, così vagolare stranamente, no? Perché poteva succedere che una persona per motivi normali avesse un momento di tutti noi abbiamo dei momenti in cui, no, sbandi un pochetto per un, che so, hai perso tanti motivi, no? Che c'è un momento di poca lucidità, e se in quel momento ti beccava una forza dell'ordine, chiaramente rispondevi cose strane, cioè manifestavi cosiddette stranezze. Il funzionario ligio, per lui la stranezza non esiste, bisogna essere tutti come macchine, no? A domanda risponde. Infatti è fatto così il modulo, i moduli di pubblica sicurezza oggi, polizia di Stato, sono fatti così, ADR, a domanda risponde. Se a domanda non risponde esattamente, cioè quello ti dice come ti chiami, tu gli dici ma gli uccellini cinguettano, è chiaro che insomma come minimo la guardia al 99% insomma ti definisce infermo di mente. Poi chiaramente una persona che non è molto superiore a lui, medici psichiatrici appunto, superiore alla guardia come mentalità, come concezione del mondo e dell'essere umano, conferma questa diagnosi, vai a finire là dentro. Vabbè, questa è della vergogna dell'OPG, dove appunto tra i quattro morti, due prime e due a cavallo della mezzanotte, che ha segnato il passaggio tra 2011 e 2012, hanno segnato il massacro di queste morti, di queste, diciamo, delle morti in carcere, di cui appunto una è venuta nell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto. And you can stand on the arms of the Williamsburg Bridge crying, hey man, well this is Babylon. And you can fire it on a bus to the outside world, down to Louisiana, you can take her with you. I've seen the reins of the real world come forward on the plane. I've seen the Kansas of your sweet little myth. You never seen it, no, I'm half sick on the drinks you mixed through your true dreams of Wichita. Or Brooklyn like a sea in the asphalt stocks, push out dead air from a parking garage, where you stand with the keys and your cool hat of silence, where you grip her love like a driver's license. I've seen you fire up the gas in the engine valve. I've seen your hand turn saintly on the radio dial.
I've seen the airwaves pull your eyes towards heaven. Outside Topeka in the phone lines, her good teeth smile was winding down.
E dunque molti giornali hanno così, forse perché hanno poco da scrivere, forse perché ritengono che parlare una volta l'anno o un paio di volte l'anno di carcere mette a posto la coscienza. Comunque hanno fatto il consuntivo che abbiamo raccontato già la volta scorsa, due volte scorsa, però è un po' su tutti i giornali. Allora, il consuntivo del 2011, 186 morti in carcere, di cui 66 suicidi, 23 cause da accertare, 96 cosiddette cause naturali, e poi vabbè, la differenza 45 tra suicidi, 45 erano italiani, 21 stranieri. L'età media delle persone morte in carcere è al di sotto dei 40 anni, 39 anni, quindi molto, molto giovani, quindi non è la stessa percentuale che c'è fuori, no? I suicidi stanno anche fuori. La quantità di suicidi rispetto alla popolazione esterna nei confronti di quella interna è 1 a 20, cioè in carcere ci si suicida 20 volte di più rispetto alla stessa percentuale di suicidi che vengono fuori. E poi fuori la percentuale di persone che si suicidano, l'età è molto più avanzata, in carcere intorno ai 39 anni. E poi che c'è, vabbè, chi erano queste persone? 46 erano in sezioni comuni, 9 internati in OPG, poi con quelli morti a calo dell'anno sono diventati 11, 4 si trovavano in isolamento, 3 nelle sezioni cosiddette protette, 2 in infermeria, 1 in alta sicurezza. Vabbè, quindi però questi dati non è. Poi ci sta anche l'elenco dei dati per carcere. Più di tutti a Torino sono venuti 4 suicidi, a Padova 3 suicidi, a Marassi, Genova, Marassi 3 suicidi, a Bologna 2 suicidi, a Cagliari 2 suicidi, a Castrovillari, eccetera, eccetera. Dati che danno, non è che ci interessa molto. Il problema va affrontato seriamente, perché al di là delle discussioni, cioè chiaramente il motivo per cui la gente si suicida, i motivi sono tanti quanti sono i casi, perché ogni persona ha la sua individualità, ha il suo modo di reagire alle condizioni disperate in cui vengono gettati, in questo caso il carcere, o alle difficoltà, all'assenza di speranza. Ognuno fa una sua scelta, ogni persona è per noi è un universo importantissimo e quindi reagisce a modo suo. Quindi non c'è le casistiche sono quanto mai cretine in questi casi, perché ogni persona ha la sua individualità e quindi la decisione, ciascuna è diversa dall'altra. Il problema qual è però? Che se vogliamo dare un elemento che permette di identificare tutti, che è sicuramente interna a tutti quelli e tutte quelle che si suicidano in carcere, è l'assenza di speranza. L'assenza di speranza, di prospettiva, di futuro, cioè il fatto di vedere che non sarà più come prima. Una volta varcati quei cancelli, sai che la tua vita avrà una svolta radicale, sprofonderà nel buio, anche quando uscirai, addirittura la gente si spaventa, questo non c'è un dato, ma la percentuale massima dei suicidi avvengono o al primo ingresso in carcere, quando appunto ti piove davanti agli occhi questo tremendo, questa montagna in cui tu dici vabbè, tutto quello che ho fatto fino adesso è stato spazzato via, relazioni umane che sicuramente perderò e forse dovrò ricostruire, dinamiche sociali, lavorative, salta tutto e dovrò tutto ricostruire da capo, con un buio davanti. Quindi quando entri in carcere, anche in un ambiente in cui non sai come comportarti, perché nessuno sa come ci si comporta in carcere, non c'è questo allenamento, non è che a scuola, e sarebbe opportuno, insegnano che c'è una probabilità che tu vai a finire in carcere, quindi ti insegnano come ti dovrai comportare una volta che vai in quell'ambiente osceno, come ti raccontano, che so, quando fai scuole medie superiori, mi ricordo che ti dicono quando andrai a lavorare, eccetera, eccetera, perché è una prospettiva, invece non ti dico, quindi vabbè. E l'altro grosso, quindi una grossa parte si suicida quando è appena ingresso in carcere, oppure quando diciamo prossima l'uscita, quando è prossima l'uscita, perché? Perché è proprio l'assenza di prospettiva, di futuro. Tu dici, mo vado fuori e va bene, sono anche contento o contenta, però che trovo fuori? Cioè, non, tutto quello che aveva appunto prima di entrare in carcere non so se c'è ancora, sicuramente dovrò ricostruirlo, con quali forze, sei stato ovviamente devastato, non hai più forza, sei stato logorato lì dentro per sopravvivere in carcere, per lottare quotidianamente contro il carcere, quindi non hai più questa forza per riniziare, ti senti un po' stanco, vecchio, anche se hai 25 anni, senza più energie per riprendere un percorso di risocializzazione. Vedi che è tutto in salita, questa cosa porta a depressione. Ora, si dice appunto che l'unica cosa che fanno, ma fanno male e non la fanno per niente, è dire la risocializzazione ruota intorno al lavoro, no? Ci stanno tutte regioni, province che dicono che bisogna risocializzare, cioè fanno i corsi professionali e forse ti insegni un mestiere per cui c'hai qualche probabilità, 9 su 100, non di più, di trovare un lavoro. Ma il lavoro non è l'unica cosa che permette di risocializzare una persona, anzi è una parte minima sicuramente, ciascuno di noi e ciascuna di noi sa che la parte del lavoro è una parte minima del proprio essere sociale. La risocializzazione, l'essere, sentirsi vivo dentro una società di molte persone è fatta di tante cose, relazioni sociali, relazioni amichiali, relazioni amorose, relazioni di qualunque tipo, no? Gioiose, e che appunto si costruiscono nel corso della vita, improvvisamente ti vengono tagliate tutte come l'erba sotto i piedi, e quindi ricostruirle in una situazione difficile col marchio di ex carcerato non è facile. Questo è l'elemento centrale. Allora, se è questo l'elemento centrale, vediamo di come affrontare il tema della galera. Allora, da più parti si discute, appunto, coloro che si occupano un po' di carcere, si sta discutendo su questo fatto, l'elemento centrale, qual è? Appunto, questi dati raccontati finora segnalano il grave sovraffollamento che c'è in carcere. Si ritiene, in parte ha ragione, che la gran parte del malessere e della sofferenza venga grazie a questo sovraffollamento, scusate, cioè al fatto che in carcere ci si sta. Su 45.000 posti letto ci sono 68.000 detenuti, quindi stanno uno sopra l'altro, quindi carenza di servizi, di tutto, di igiene, di spazi vitali e così via. È una delle ragioni, ma non l'unica, perché sappiamo che appunto si sta male in carcere anche quando il livello della carcerazione, se fosse annullato il sovraffollamento, perché è proprio il carcere che fa l'assenza di libertà, di speranza, di prospettiva che uccide. Comunque chiaramente il sovraffollamento è un elemento importante in più di sofferenza. E allora da più parti si discutono cosa fare, cosa non fare per questo sovraffollamento, prendendo a spunto un tema che noi affrontiamo da tempo, da quando abbiamo iniziato questa trasmissione. Ricordate, abbiamo sempre tenuto a raccontare la situazione del carcere italiano, sempre più molto brutta, chiaramente difficile che sia bella, in confronto pronto ad altre situazioni carcerarie. Quindi sempre esempio rispetto al carcere degli Stati Uniti d'America, che dà un po' il segnale, no, delle cose che avvengono in America. È iniziato il processo di grande carcerizzazione negli anni 90 e poi dopo poco è seguito in Europa. Quindi questo meccanismo qui, no? In America negli ultimi 15 anni i detenuti sono saliti, sono quadruplicati, più o meno in Europa sono raddoppiati, quindi il processo è avanti. Però poi abbiamo confrontato anche il sistema carcerario italiano con alcuni luoghi, alcuni paesi dove si è tentato, perché c'è un'altra situazione politica, di alleviare il carcere, cioè di ridurre il carcere. Quei paesi che hanno adottato il sistema della cosiddetta decarcerizzazione, che è un tentativo di assottigliare sempre più il sistema carcere, renderlo più, dimagrirlo, come si dire, far incarcerare sempre meno persone, soltanto quelle estremamente pericolose, risolvere tutti gli altri casi con sistemi non detentivi, no, con altre forme di lavori socialmente utili, altre forme, diciamo, di sanzione che non siano il carcere o con misure alternative, eccetera, e ridurre il carcere sempre meno. Di questi paesi, che sono sostanzialmente Norvegia, Svezia, Danimarca, un po' Olanda, lo era, adesso è cambiata l'Olanda da un po' di tempo e i governi olandesi sono in mano alle destre, quindi la situazione è un po' degradata, però in Svezia, in Norvegia, in parte in Danimarca già avviene questa situazione. Cioè, che cosa? Questo ne parlammo già 10 anni fa, molto dettagliatamente. In Norvegia, per esempio, c'è in ogni carcere c'è un livello massimo di posti, un livello massimo di posti letto previsti. Per esempio, nel carcere Pinco Pallino, a Oslo, per esempio, c'è un carcere dove ci stanno 235 posti letto. Se i posti letto sono tutti occupati, il direttore del carcere, in base a una legge, non lo fa di testa sua, mette fuori dalla carcere il cartello tutto esaurito, proprio così come si fa per esempio negli alberghi, mette tutto esaurito, e se arriva lì una volante, non so come si chiama in Olanda, però più o meno simile, un cellulare per esempio della polizia che porta un carcerato, il direttore dice non lo posso far entrare perché appunto è tutto esaurito. Cioè, io sono autorizzato, ma una legge dice, lo Stato norvegese, ma anche quello svedese, un po' con dei piccoli cambiamenti anche in Danimarca, comunque lo Stato, quello più, il sistema più secco è quello in Norvegia, dice lo Stato norvegese non può, può togliere la libertà a una persona, quindi incarcerarla, questo diritto ce l'ha, ma non c'ha il diritto di mettere una persona in un ambiente in cui non siano rispettate le garanzie di tutela che è previste dalla legge, appunto tanti metri quadrati, un letto ogni tot metri quadrati, tanti metri cubi d'aria e così via, e tanti servizi e così via. Quindi se i posti sono pieni, io non posso accettare quello. Quindi quel detenuto viene portato in matricola, gli hanno detto: tu, Pinco Pallino, Giuseppe Rossi, come ti chiami, no? Devi scontare una pena di 3 anni, oggi però non puoi iniziare a scontarla perché in carcere non c'è posto, ti chiameremo quando ci sarà un posto, e la persona se ne torna libera a casa, con dei controlli quelli normali, che insomma ogni settimana deve andare a firmare, eccetera, quando si realizza un posto torna in carcere. Questo fatto fu dibattuto ed abbiamo dato conto del dibattito quando avvenne, no? Perché a un certo punto anche lì la situazione carceraria si è molto riempita, quindi le persone aspettavano anche un anno, 2 anni, perfino 3-4 anni prima di avere un posto in carcere, e questo creava anche dei problemi sociali. Si diceva, una persona viene condannata per esempio a 3 anni di galera, però non può farla subito, deve rinviare a quando ci sarà posto in carcere questa sua, come dire, espiazione. Nel frattempo però la persona si costruisce una vita, si ricostruisce un lavoro, eccetera, nel bel mezzo, dopo 3-4 anni, quando si sta ricostruendo, arriva questa carcerazione che gli interrompe tutto, quindi crea anche questo un problema. Era una soluzione diciamo umanitaria al problema, che però aveva i suoi lati negativi, e noi demmo conto di tutto questo dibattito, eccetera. Adesso buoni ultimi, sempre arrivano questi geni di quelli che so qua nel carcere in Italia, che pure dicono pure a volte cose giuste, per esempio parlano dell'amnistia, ci riferiamo ai radicali, però pensano di essere dei geni e purtroppo non lo sono, pensano di conoscere il carcere e purtroppo non lo conoscono perché non ci sono stati, ora non è che li vogliamo, però insomma hanno pensato pure loro a questo, hanno copiato questa cosa, ha detto facciamo come là, nel momento in cui noi, i posti sono troppi, anche perché nel frattempo era intervenuta che in America, anche lì appunto il sovraffollamento eccetera, nella California, che è la regione, lo stato degli Stati Uniti d'America più pieno di carceri e quindi di detenuti, no? I famosi carceri stanno quasi tutti in California, quelli famosi, famigerati, i detenuti tramite le loro associazioni di diritti umani hanno denunciato lo Stato della California perché appunto non assicurava i diritti umani ai carcerati. La cosa è andata avanti alla Corte federale, quindi è passata dallo Stato alla Federazione, alla Corte federale, che la Corte federale ha detto hanno ragione i detenuti, tu puoi metterli in galera ma devi assicurare i diritti anche che ovviamente sono previsti. Ma questa cosa si potrebbe ottenere ovunque, perché tutte le costituzioni e leggi dicono che il detenuto e la detenuta devono essere trattati così, poi non lo attuano, però non c'è una cosa. In America hanno tutti i difetti di questo mondo, ma hanno questa rigida adesione spesso alle corti al dettato della legge, non proprio alla parola, e se la legge dice questa cosa, la Corte Suprema ha detto cara California, caro Stato della California, tu non puoi detenere queste persone in più, 40.000 sono in più, tu ne puoi contenere solo tot, i 40.000 sono in più, e queste 40.000 noi abbiamo il sospetto che tu non gli garantisci i diritti umani perché non c'è le strutture adatte, sono in sovraffollamento, per cui scegli le persone meno pericolose, quelle con minore cose, scegli tu quali sono, ma devi buttare fuori dal carcere 40.000 persone, inventa quello che ti pare, devi buttarle fuori, però ogni giorno in più che passa devi pagare una multa di questo molto salata. Allora, prendendo spunto da questo e dall'esperienza ormai pluridecennale della Norvegia, della Svezia e della Danimarca, qualcuno ha detto facciamo come qualcosa del simile è arrivato anche in Germania, dove la Corte federale ha detto qualcosa del genere, e vabbè, ci facciamo pure qualcosa in Italia. Ora, però, a parte che come sempre le questioni vanno viste nel suo, cioè non facciamo uscire le persone fino a tornare ai 45.000, come dice, fisiologici, e quelli che escono fuori li mettiamo in misure alternative, e però, ecco, che cosa, siccome c'è questa mania della legalità che è un vero e proprio, una vera e propria religione nel senso brutto del termine, no? Dice purché facciamo uscire le persone, mentre la Corte Suprema americana aveva detto scegliete voi quelli più ovviamente meno pericolosi, che ci hanno meno da scontare eccetera, e appunto in Norvegia dicono non ti faccio entrare finché non c'è posto, cioè più meccanico, qui dicono quelli che in qualche modo sanano alla persona a cui hanno creato il problema, no? Se hanno il furto, cioè se restituiscono il debito fatto alla persona colpita. E questo è un problema perché diventa un fatto di classe, cioè chi c'ha i soldi per ripagare il debito, che so, il furto, la rapina eccetera, può accedere a questa misura, quindi già c'è qualche elemento brutto. E poi come vedete, che significa questo? Significherebbe ampliare le misure alternative, ma allora già c'è la legge sulle misure alternative. Se vediamo i numeri, chiediamo il soccorso ai numeri, che ci dicono che oltre 20.000 persone, 22-23.000 persone, hanno un residuo pena inferiore a 3 anni, e poiché la legge Gozzini dice che coloro che hanno un residuo pena inferiore a 3 anni possono essere ammessi all'affidamento in prova ai servizi sociali, queste 23.000 persone possono uscire. E quindi si tornerebbe, quindi non c'è bisogno di fare nuove leggi, basterebbe avviarle alle misure alternative. Se si snellisse il meccanismo molto farraginoso con cui le persone vengono portate avviate alle misure alternative. Ecco, per dire, io voglio dire questo in sostanza, che c'è da iniziare una grossa battaglia, chiaramente la situazione è insostenibile, la tensione è enorme e se non viene ben indirizzata la tensione che c'è nelle carceri può sfociare anche a qualcosa di non produttivo, di non utile ai detenuti e alle detenute. Bisogna quindi fare in modo che dalle carceri e fuori delle carceri si cominci a pensare a come organizzare un lungo ciclo di protesta, una vera e propria campagna per chiedere l'amnistia. Amnistia secca, senza una vera e propria amnistia che butti fuori appunto di 3-4 anni in modo che c'erano questi 20-25 mila persone, dopodiché si può affrontare il tema. Però non si possono fare riforme strutturali quando il carcere scoppia e ogni giorno c'è il rischio che gente ti muore. Cioè, quindi bisogna battersi adesso immediatamente per l'amnistia. Come farlo è un discorso che faremo prossimamente. Quello che è importante è che di queste cose se ne cominci a parlare dentro le carceri. Parlare, è chiaro che credo tutti vogliono l'amnistia, nessuno dice di no. Amnistia e indulto in genere si chiedono contemporaneamente le due cose: l'amnistia per cancellare i reati al di sotto di un certo grado e indulto per togliere quel tot di pena a tutti. Ovviamente senza discriminazioni, dovrebbe essere fatta chiesta questa cosa, poi quello che si ottiene. L'importante perché però sarebbe mettere in piedi un dibattito interno alle carceri, un dibattito tra l'interno delle carceri e l'esterno, un dibattito tra chi sta all'esterno e solidarizza, un grosso dibattito che costruisca una lunga campagna in grado di raggiungere questo obiettivo in tempi più o meno rapidi, non più di qualche mese, altrimenti la situazione degenera veramente un grave rischio delle persone recluse. E allora ecco quello che chiediamo a chi sta dentro: cominciate a discuterne, a parlarne, inviate riflessioni singole o collettive qui a Radio Onda Rossa, via Le Voci 56, 00185 Roma, indirizzate alla Conta. Ne parleremo, torneremo ancora sotto il carcere di Re Bibbia, quello che abbiamo qui sotto, così forse per dare i segnali che noi ci siamo. Vedremo di organizzare il maggior numero di persone esterne, situazioni, associazioni, comitati, collettivi, centri sociali, tutti coloro che veramente sono contro il carcere, per creare una situazione di vera e propria campagna per raggiungere perlomeno un minimo obiettivo necessario quest'anno di una amnistia. È finita questa puntata, abbiamo sforato i 2 minuti. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre le frequenze di Radio Onda Rossa. Buona libertà e buon anno a tutti e tutte. Speriamo che quest'anno porti veramente tanta, tanta libertà dentro le galere. Buona libertà a tutti e tutte.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare e ai sogni c'è un limite, te lo dai il giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò beccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi. 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 Soffitto e droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita è il pesce più grosso che mangia il più piccolo, la legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui. Sarà più saggio quando uscirò. Non mi farò beccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. 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 Quando uscirò imparerò un mestiere che, perché no, non mi farà marcire. Quando uscirò sarò un bravo carabiniere, un politico imprenditore. La mia tendenza criminale diventerà legale.
God save the Queen, a fascist regime. It made you a moron, a potential H-bomb. God save the Queen, she ain't a human being. There is no future in England's dream. Told what you want, don't be told what you need. There is no future, there is no future, there is no future for you. God save the Queen, we mean it, man. We love. Your head is not what she seems. When there's no future, how can there be seen? Where the flowers in the dustbin, where the poison in your human machine, where the future, your future. God save history, God save your maid parade. Oh Lord God, have mercy, 'cause all crimes are paid. No future, no future, no future.
giorni passati a rincorrersi, a vedersi passare cercando di afferrarsi e di conseguenza accorgersi di non aversi in pugno. Giorni spesi ad osservarsi mentre sfuggi, giorni in cui vedi passare altri giorni e giorni che non ricordi siano neppure trascorsi. Tutto è un vai e vieni, talmente impercettibile che spesso ti chiedi e ancor più spesso non ti rispondi.
Shining stars and cold moon.